Buongiorno.
Mi fa davvero piacere trovarvi e riconoscervi uno per uno. Sono contento, grazie di essere qua, fatto ogni altra considerazione. Il relatore mi ha detto quindi che la prova all'ultimo la avremo il 24. Quindi per il 24 dovremo aver finito gli argomenti e soprattutto abbiamo fatto l'esercitazione alla lavagna che simula in modo più che ravvicinato il tema d'esame. La mia intenzione, come già vi ho detto, è quella di darvi una spinta in modo che con il secondo compito, visto che il primo complessivamente è andato bene, la quasi totalità di voi possa scavalcare. Quindi il compito sarà costituito come precedente e noi faremo alla lavagna un esercizio non dissimile, apprezzato l'ultimismo, da quello del compito, e io commenterò le domande orali possibili e avrete il manoscritto guida che vi servirà come traccia per fare il compito. Poi chi per un motivo qualunque sarà sfortunato e resterà al palo, va bene, ci sarà la possibilità l'8 di febbraio di rivedere e concludere tutto. Per me è essenziale perché dopo l'8 febbraio, per ragioni altre, non potrei comunque più assistervi e quindi io vorrei portarvi dall'altra parte tutti prima che dall'altra parte vada io. D'accordo? Quindi adesso cerchiamo di capire bene come sono le date eccetera e già domani mattina io vi dirò o vi proporrò quando fare l'esercitazione compatibilmente con i vostri tempi e le vostre esigenze all'interno del calendario. Resta assolutamente inteso che se avete bisogno di un'esercitazione supplementare, perché questa vi può dare maggior sicurezza per il compito, non perché vi può dare maggior conoscenza, perché a prescindere dal fatto che l'elettrotecnica vi è una materia del tutto estranea perché avete scelto un altro indirizzo, voi non siete purtroppo privilegiati da questo punto di vista, non vi potete godere la crescita conoscitiva con la giusta serenità perché avete un casino che è quello di fare 4 esami al giorno come se fosse chissà che cosa. Quindi in questo momento, anche se avete un'esigenza altra, dovete accantonarla. Quindi se io vi propongo o vi dico se avete bisogno ci sono 2 ore extra, è solo per aiutarvi a fare degli esercizi se questi vi possono essere utili. In quel caso disponete assolutissimamente di me, nel senso che scegliete, se ne avete bisogno, un giorno in cui voi pensate che sia possibile e io quel giorno immancabilmente ci sarò, senza nessuna riserva, senza nessun condizionamento, e se avrò altri impegni li sposterò per privilegiare questo. Quindi cazzeggiate, pensateci e ditemi pure in tutta serenità che cosa vi serve, che cosa vi occorre e in che cosa vi posso essere utile. Va bene? Il compito sarà con un esercizio sull'alternata e con un esercizio sui transitori. Oggi faremo i transitori. Le domande, come vi ho detto, saranno 3 e ne dovrete fare 2. Saranno calibrate con una prima domanda per tutti e una seconda domanda tra la seconda e la seconda bis in relazione a quelle che potrebbero essere le vostre legittime aspirazioni. Poi ci saranno quelle domande stupidine a tradimento e cercherò in questo caso di commentarvele ancora meglio, perché l'ultima volta lo spargimento di sangue è stato proprio in queste domande sceme. Quindi cerchiamo di evitare che ci possano essere perdite di punteggio per una domanda stupida alla quale uno risponde senza pensare. Va bene? Se non vi dispiace chiudo quella porta perché si sente una voce fuori campo, qualcuno. Porto? Grazie. situazioni, domande, perplessità. No, le reti magnetiche no, perché insomma io devo farmi fare degli esercizi che in qualche modo siano il meno lontano possibile da quello che mi può capitare nella professione. La rete magnetica poi non capiterà, è stata usata per farvi accettare un'induttanza che altrimenti veniva imparata a memoria, però voi se un domani dovrete fare un piattino non avrete una rete magnetica, perché la rete magnetica implica una progettazione, quindi rete magnetica assolutamente no. Un'algebra dei fasori canonica non la girata, niente più niente meno, direi che ce n'è già abbastanza. Va bene? Oggi faremo la conclusione della parte potenza, bilancio energetico e corrente alternata, e poi altre due ore invece le useremo per fare i transitori, d'accordo? Sui transitori perché non fa menzione, c'è un pentolaio che vende il pH, non lo so. Allora, sui transitori non ci soffermeremo tanto sulla teoria, in fondo l'equazione differenziale non c'è niente da capire, ci soffermeremo invece sulle tecniche di soluzione. Io voglio che voi siate in grado di scrivere la soluzione per iscrizione senza incertezze, d'accordo? Voglio portarvi dall'altra parte serenamente. Allora, adesso torniamo al bilancio energetico. Molto rapidamente vi ricordo che abbiamo un lavoro elettrico entrante e abbiamo un calore uscente, che abbiamo un lavoro scambiato con i sistemi fisici intelligenti perché c'è un generatore di tensione e un generatore di corrente, che abbiamo un'energia accumulata interna. Per cui se scriviamo il bilancio energetico sappiamo che la relazione è comunque di questo tipo. Dove i segni di questi lavori esprimono lavoro entrante se positivo, con lavoro uscente se negativo, il segno dell'energia non esprime niente di entrante o di uscente, ma un accumulo che cresce o un accumulo che decresce, l'aumento o la diminuzione, d'accordo? Il calore è rappresentato da un componente algebrico di questo tipo. L'accumulo può essere rappresentato da un componente induttivo, un componente capacitivo e la conversione sarà rappresentata da un, aspettate, più sbagliato del contrario, sarà rappresentata da una forza elettromotrice oppure da una corrente interna. D'accordo? Sono le solite cose. Che cosa possiamo dire in partenza? Possiamo dire che il valore medio di questa grandezza, ahimè, sarà diverso da zero, perché questa è calore, quindi non solo è una grandezza aritmetica, ma ci sarà sempre e sarà sempre diversa da zero. Quindi se io farò una cosa del genere, sono sicuro che troverò un numero che è così. Giusto? Se invece prendo questa, vado sul liscio. Questa è conservativa e quindi su un ciclo va a zero. Quell'altra sarà quel che sarà, sarà a un certo punto positivo, negativo, sarà quello che volete, insomma. Potrebbe essere anche nullo, perché se voi pensate a due sinusoidi con una frequenza diversa, l'alluminio andrebbe a zero. Quindi su questo può essere vero tutto e il contrario di tutto. Qui invece abbiamo già a priori che sarà di un tipo oppure di un altro. D'accordo? Quindi se vogliamo visualizzare, posso cancellare qui, se vogliamo visualizzare questo aspetto, possiamo dire che, ci siete? Possiamo dire che V uguale a RI mi dà un P uguale a R quadro, che quindi è sempre positivo, e mi dà un valore medio che, essendo il valore medio di R quadro in VT tra 0 e T, sarà sicuramente R per il valore efficace al quadrato. Giusto? Badate che questa relazione non l'ho scritta per un regime sinusoidale, io l'ho scritta per una forma d'onda qualunque. È interessante constatare che se il regime sinusoidale questa formula continua a valere, solo che il valore efficace avrà un valore piuttosto che un altro. Quindi il valore medio c'è, è identicamente positivo e riporta al valore efficace. D'accordo? Se prendiamo l'induttore, abbiamo che P vale LI di X di T, quindi vale di 1/2 L di 4, è evidente che il valore medio, essendo il valore medio di un differenziale esatto, è uguale a 0. Sul ciclo. Se invece lo facciamo su un intervallo assolutamente qualunque, abbiamo 1 su t integrale dell'energia e viene evidentemente 1/2 L I al quadrato nuovamente con valore efficace. D'accordo? Vi torna? Vedete quindi lo strapotere del valore efficace, d'accordo? Non insisto sul fatto che dall'altra parte sarebbe una cosa fatta così, sempre con valore efficace. Quindi capite non solo l'importanza di ragionare più sui valori efficaci che non sui valori istantanei, ma l'importanza di disporre di strumenti che indichino direttamente l'ampiezza efficace, perché è quella che fa tornare i conti, perché tutto il resto sono balle. D'accordo? È evidente poi che se particolarizziamo tutto questo al regime sinusoidale, che cosa salta fuori? Guardate. L'energia dell'induttore ha questa espressione, quindi 1/2 L 2 I quadro seno al quadrato di omega T, che fa 1/2 L I quadro 1 meno coseno di 2 omega T. E allora il valore medio 1/2 L quadro e l'altro mi gira intorno. D'accordo? In altri termini, se questa è la corrente che circola, l'energia varia con questa legge a frequenza doppia. Mentre se io facessi questa cosa su un resistore, avrei R I quadro che mi fa R 2 I quadro seno di omega t al quadrato, e quindi avrei R I quadro 1 meno coseno di 2 omega t, e allora in sostanza che cosa succederebbe? Qui avrei questa corrente il cui quadrato sarebbe una cosa di questo tipo, e quindi avrei un valore medio positivo su un valore istantaneo che non è mai negativo. D'accordo? Su queste cose non insisto più che tanto, perché quello che a me interessava erano i passaggi iniziali in cui dicevo chi era differenziale esatto, chi non lo era e perché. D'accordo? Poi la trigonometria vi darebbe conferma di tutto in un attimo. D'accordo? Se vi creano ansia queste cose, non vi dico di guardarle nel libro, perché questo sarebbe un'ansia anche maggiore, vorrà dire che sugli appunti volanti che vi metterò a disposizione, i passaggi scritti a mano ve li riporto tutti, d'accordo? Che sono però banalità da trigonometria della scuola materna, d'accordo? Ci siamo tutti qui. Purtroppo il tempo è troppo poco per fare i corsi e quindi non possiamo prenderci il piacere di fare tutti i passaggi come vorremmo, se no non ci arriviamo. Però io vi metto a disposizione il foglio. Adesso mi interessa un altro aspetto del problema. Allora, le potenze in gioco che noi abbiamo sono la potenza istantanea, che ci interessa poco o niente, la potenza media, perché è quella che ci dà il lavoro possibile, basterà moltiplicarlo per il intervallo di tempo, e la potenza di dimensionamento. V per U, ricordate, no? Voi come ingegneri siete abituati a ragionare esclusivamente sul rendimento. La potenza uscente diviso la potenza entrante vi dà la qualità della conversione, vero? Non insisto sul fatto che è adimensionale. Ma questo è un parametro che voi usate per attestare, per certificare la qualità di un processo di conversione a partire da un sistema costruito della cui realizzazione progettuale non vi occupate. Ma in realtà per certificare la buona qualità del lavoro di un ingegnere dovete introdurre un'altra grandezza. Il fattore di potenza. Il rapporto tra ciò che buttate fuori in termini medi e l'investimento in rame e ferro che avete messo in gioco per poter produrre quella potenza media. Giusto? Vi torna? È chiaro che se questo progetto è fatto bene, quel rapporto vale 1. Cioè tutto il rame e tutto il ferro che avete speso lo traducete in lavoro medio possibile. Se invece il progetto è da schifo, quel rapporto vale 0. Cioè avete messo in gioco un casino di rame, un casino di ferro, avete prodotto una potenza istantanea, ma non avete assolutamente prodotto una potenza media. Ed è sufficiente pensare a un sistema a frequenza doppia per capire che il fattore di potenza sarebbe già una catastrofe. Ci siamo fin qui? Allora adesso ipotizziamo che il nostro regime sia sinusoidale. Quindi riprendiamo tutte queste relazioni e andiamo ad applicare a un regime che, essendo sinusoidale, sarà trattato con la teoria dei vettori controllanti. Quindi diremo che la nostra I vale I e alla iota omega t più I e alla meno iota omega t diviso radice di 2 e V uguale V e alla iota omega t più V con il caso e alla meno iota omega t diviso radice di 2. E questo l'abbiamo già visto. Moltiplicando queste due funzioni otteniamo V coniugato I coniugato di V per I V I T alla iota 2 omega T più V coniugato I coniugato e alla iota 2 ore qui, radice di 2 per radice di 2, questa città 2. E questi due lettori, numeri complessi sono coniugati, quindi la loro somma vale la parte reale di 1 dei 2. E lo stesso evidentemente vale per questi due, sono coniugati. Se io ho alfa più iota beta più alfa meno iota beta, capite bene che viene 2 alfa, cioè 2 volte la parte reale. Giusto? Quindi questi due coniugati danno la parte reale di 1 dei 2. Questi due coniugati danno la parte reale di uno dei due. Uno tutti rimasto per due. Divido per due, che mi fa parte reale di B coniugato I più B I e 2. 2 omega T. Giusto? Perché questi due sono coniugati e quindi le parti immaginarie si dividono. Le parti reali si sommano, quindi sono il doppio di una, divido due, ne dà una sola. D'accordo? Quindi possiamo introdurre una grandezza? No, cominciamo a dire che questa espressione, l'abbiamo già visto, diventa parte reale di B con il dato I più questo I. Lo possiamo scrivere come I e alla iota theta che è alla iota theta, d'accordo? E posso anche aggiungere 2. Allora questo per questo mi fa coniugare, poi mi rimane questo, quindi questa espressione mi diventa I coniugato I e alla iota 2 theta per E alla iota 2 omega t. E quindi ottengo ancora questo vettore la pulsazione doppia sulla parte della corrente.
Scusi?
Sì?
Non riesco a leggere sotto dove sono io.
No, ma sento, arrivo lì, abbia pazienza. Mi dica.
Non sta perché ho spiegato, non riusciamo a leggere.
Sì, non è un gesto teatrale, è una scelta collaborativa. Piuttosto fare le piccole correzioni, ricomincio. Fin qui le torna? Non glielo sto ripetendo perché lei non l'ha capito, ma per capire dovete voi garantire. Chiaro? Rispettare la sensibilità dell'interlocutore non è mai abbastanza. Siccome la sensibilità di un uomo, quindi di una donna, quindi di un essere umano, è il genio di quella persona, il genio non si tocca. Quindi, va bene fin qui? Allora, questi due danno due volte la parte reale di uno solo, ne è convinta? Che diviso due fa parte reale dell'uno del coniugato. Poi c'è questi due che fanno la parte reale dell'1 moltiplicato per 2 diviso 2, quindi funziona anche qui. Adesso cancello di là, così lei vede più sulle persone normale. Allora, guarda, B coniugato I, cioè B per I, lo posso scrivere come B per I per 1, che fa B per I per E alla iota 0, di grandezza sufficiente, e quindi fa B I e alla meno iota 2 theta I per E alla iota Funziona? E poi non si preoccupi per la serie, nell'inferno i buoni bruciano e i cattivi stanno intorno a scaldarsi. Lei in questo momento è la persona che riceve queste attenzioni didattiche, con tutti gli altri che non hanno detto niente, stanno copiando selvaggiamente, quindi ci ha capito, eh? Ci siamo fin qui? Allora, questo qui lo lasciamo così com'è, ciccia. Questo moltiplicato per questo mi fa teta i meno 2 teta i, quindi meno teta i, quindi il coniugato. Quindi mi fa V coniugato I. Poi E alla 2 teta i. Funziona? E poi mi ricordo che però devo rimettere una notazione con E alla iota 2 omega t. Quindi il 2 lo raccolgo. Giusto? Quindi mi viene B coniugato I, prendo questo, e poi mi ricordo che c'è ancora questo. Raccolgo, e mi viene B coniugato I più B coniugato I e alla iota 2 omega T teta I. Torna? Ci sono dubbi? Qualcuno ha dubbi? Allora, la potenza istantanea è la parte reale di D con il dato I più B con il dato I e alla iota 2 omega T più T. In sostanza, io ho il piano di Gauss, poi il fattore A, fisso, fermo, e poi ho lo stesso della stessa altezza che ti gira intorno la velocità due volte. Ottengo in questo modo questo vettore, questo in questo rotante mi dà tutto questo, la cui proiezione mi dà la potenza istantanea. Quindi la potenza istantanea si muove lungo questa circonferenza con pulsazione 2 omega. D'accordo? Torna a tutti? Siccome io sono interessato al valore medio, che cosa dico? Che un termine costante più un termine a pulsazione doppia ha un valore medio che coincide col termine costante. Quindi la mia potenza media che da questo momento chiamerò potenza attiva è la parte reale di D coniugato I. Quindi, se questo è D e questo è I e questo è l'angolo Φ di spazzamento tra i due fasori, D, I per il coseno di Φ, cioè V per la componente in fase della corrente, mi dà una potenza media. Non insisto sul fatto che la relazione di Coulomb è la stessa che i meccanici usate per il calcolo del lavoro. forza per la componente dello spostamento diretta come la forza. Giusto? E voi sapete benissimo dalla meccanica che la potenza la fate come forza della velocità. Giusto? Quindi se questa è la forza e questa è la velocità, a produrre potenza è la componente in fase della velocità. Ma se voi volete fare un progetto molto intelligente, cercate di ottenere la componente della velocità, la velocità diretta esattamente come la forza, cioè la velocità in quadratura, cercate di cancellarla, è vero? E questo perché? Perché il lavoro che voi andate a produrre dipende da F per la componente in fase, ma le perdite di attrito dipendono tutte dall'intera velocità. E allora per quale motivo dovete buttare via gli attrito in termini proporzionali a questo, quindi voi, quando voi cercherete di minimizzare l'attrito? Come si fa a minimizzare l'attrito? Si salva la componente in fase, perché è quella da cui dipende la potenza motrice, e si fa fuori la componente in quadratura. Come a dire che quest'angolo è l'indice della buona progettazione del mio sistema. E vediamo se è vero. Il fattore di potenza è P diviso S, ma P vale di I cos T ed S l'abbiamo appena visto. S vale di per I. Quindi il fattore di potenza coincide in regime sinusoidale con il cosieno dell'angolo di sfasamento. È chiaro che questo cosieno dell'angolo di sfasamento deve tendere a 1, perché se tende a 1 a parità di dimensionamento vuol dire che voi buttate fuori il massimo possibile, cioè vuol dire che avete fatto fuori questa cosa. Che nel caso della meccanica razionale vuol dire che voi annullate per quanto possibile la perdita dell'attrito, che si riduce solo a questa parte e non più a questa. Se il circuito è elettrico vuol dire che le perdite del rame voi le pagate su questa, la potenza la producete con questa, se annullate questo la potenza rimane immutata e la perdita del rame, se non capite non più il contenuto, è minore possibile. E va da sé quindi che giustamente il fattore di potenza deve coincidere con il coseno dell'angolo di sfasamento. D'accordo fin qui? Allora possiamo dire una cosa abbastanza importante, che se in corrente continua questo prodotto ci dava tutto quello che ci serviva, con l'algebra dei fattori ci sono delle forti analogie. Questa è la potenza media ed è anche la potenza di dimensionamento in corrente continua, perché non ci sono energie intorno. In corrente alternata sinusoidale, il modulo di questo è la potenza di dimensionamento, la parte reale di questa è la potenza media. Quindi questa espressione è più generale di questa, perché racchiude tutte queste informazioni e le informazioni supplementari dovute al fatto che qui ci sono delle energie accumulate e qui non ci sono. Chiaro? Ci siamo? Allora, la prima osservazione da fare è questa. La potenza attiva è una grandezza fisica, è la potenza media che ci consente di calcolare il lavoro medio con la formula più semplice, I per T grande, con lo strumento di misura più facile, d'accordo? Un vapore dinamico molto lento che si attesta sulla posizione media trascurando le frequenze doppie che sono fuori dalle sue frequenze naturali di oscillazione. Va bene fin qui? Quindi il segno di questo prodotto non ha un significato convenzionale, ha un significato fisico, perché se la potenza è positiva va in un senso, se è negativa va nell'altro, d'accordo? Quello che noi abbiamo visto nella potenza in corrente continua si rifà, si riformula in termini di valore medio sul regime sinusoidale. Allora, guardate, il segno dell'angolo φ, il segno dell'angolo φ dipende dal senso di rotazione che noi abbiamo assunto come arbitrario. Convenzione vuole che il senso di rotazione assunto sia quello antiorario. Il che vuol dire che se la φ è in senso antiorario risulta positiva, se è in senso orario risulta negativa. Ci siamo? Allora, guardatevi un attimo. Io ho un angolo φ il cui segno è convenzionale. Ci siamo messi d'accordo tutti per andare in senso antiorario, ma potremmo anche usare domani l'opposto. Con questo approccio andiamo a gestire invece un segno del di cos t che ha un suo significato fisico che non può essere legato a nessuna convenzione. Infatti, il coseno di φ è una funzione pari. Coseno di φ è uguale a coseno di meno φ. Quindi, il segno di questa espressione non dipende assolutamente dal segno di φ e quindi dal fatto che noi assumiamo la rotazione in un senso oppure in un altro. Cosa ovvia, perché se io prendo questa corrente e la metto dall'altra parte, la componente in parte rimane la stessa. Esattamente come in meccanica razionale. E allora voi potreste dirmi, ma qual è a questo punto che la potenza diventa negativa? Quando la motrice diventa tenente, cioè quando l'angolo supera il greco mezzo. Cioè esattamente come in meccanica razionale. Se l'angolo di spostamento supera il greco mezzo, la forza motrice diventa forza frenante e tutto quello che prima usciva entra o viceversa. Quindi è perfettamente logico attribuire un segno a quella parte reale e attribuirlo in termini di convenzione, per esempio, degli utilizzatori. Se io prendo questa espressione, la rilego in termini fasoriali e ottengo che la parte reale del piccolo dato i è positiva, vuol dire che la potenza in certi istanti esce, in certi altri entra, ma che in media entra. Se invece mi viene negativo, va nel suo senso, eccetera, eccetera. D'accordo? Il cos φ, che ha una valenza trigonometrica legata all'algebra dei fasori, acquista quindi un significato nuovo. In regime sinusoidale, il cos φ è il fattore di potenza, cioè la qualità buona della buona progettazione, in cui abbiamo speso molto in rame e in ferro, ma quelle spese sono andate a buon fine. D'accordo? Allora, se prendiamo un resistore, vediamo che V uguale a RI, sì? Arrivo. No, 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 risparmi tutte le sue chiacchiere, devo arrivare nella sfera di design. Dunque, se quando lei fa P diviso A, a livello di progettazione, il P il A è un S che devo voglio chiamare ed è il prodotto di due valori efficaci, quindi è il prodotto di, è una radice aritmetica di indice pari, quindi è sempre positivo. Il segno può essere quello sopra, P, può essere positivo o negativo. Quando è positivo e quando è negativo? È positivo quando lei ha assunto le convenzioni giuste, e quindi l'angolo è sotto di 90 gradi. Se ne risulta negativo, vuol dire che lei vede uno sbandamento che è maggiore di 90 gradi. Quindi, che ha misurato come positiva entrante una corrente crescente. Quindi vuol dire che lei sta trattando da generatore un utilizzatore e un utilizzatore da generatore. Allora, siccome tutto questo non può avere nessuna influenza, se lei ha un utilizzatore, userà le convenzioni di segno degli utilizzatori, l'angolo sarà meno di 90 e il fattore di potenza le risulterà un numero positivo. Se invece lei si ostinerà a fare il contrario, le risulterà un numero negativo e allora deve mettere il segno di modulo. Perché a quel punto il valore medio deve essere valutato a prescindere dall'ingresso o dall'uscita. E allora a questo punto la sua cosa non perde più il significato. Ma ripeto, l'unico modo per oltrepassare i 90 gradi è aver canato l'inserzione dello strumento, ovvero una corrente che passa così e decide di misurare la positiva, così lei ribalta e automaticamente. Aggiungo una cosa: gli strumenti a valore efficace danno misure che non sono aperte da segno, proprio per questo, quindi le danno già in modulo. Quindi quando lei è in laboratorio, quel risultato lo trova pulito pulito. Ci siamo fin qui? Allora, A, abbiamo la conferma che nel caso del resistore la parte reale del numero complesso A è proprio la potenza media come l'abbiamo definita prima. D'accordo? Mi torna? L'algebra dei fattori ci dirà che se questa è I, questa è DR, perché i due fattori sono correlati da un numero reale. Quindi questa situazione ci porta a questa cosa qua. D'accordo? Abbiamo visto prima che se la vediamo in forma istantanea, abbiamo una corrente che gira così e una potenza istantanea che, essendo il quadrato, fa così. Il valore medio è esattamente questo numero qui, ricavato da questa trattazione fattoriale. Chiaro? Ci siamo fin qui? Posso cancellare? Prendiamo l'induttore. Torna? Siamo? Buchiamo su quella lettera lì, Q grande, potenza reattiva, è stato Stanley nel 1885, da allora gli abbiamo dato botta. Poi Stanley, quando l'ha formalizzata, è andato avanti su quella chiave di lettura. Modeano, Frizze, Czarnecki sono andati avanti fino ad Akira Nabai, tutti col Q. D'accordo? Ci siamo? Allora, la potenza, guardatemi per favore, la potenza attiva è la parte reale di questa cosa qua. Essendo questo un numero immaginario, la potenza attiva non c'è. Quindi la potenza attiva dell'induttore è nulla. Ma la cosa è ovvia. Se la potenza attiva è potenza media, l'induttore, che è un sistema conservativo, non può che avere potenza attiva, cioè media, nulla. E quindi, se il calcolo fattoriale ha un po' di senso, la parte reale di tipo 2 a 2 deve essere uguale a 0. Scrivete che lo ripetiamo, non ti preoccupare. non è che la prima volta sia chiaro, quindi non dovete sentirvi in difetto. Scrivete quello che siete riusciti a capire, perché se adesso ripercorriamo il ragionamento, voi continuate a cercare di tenere in memoria quello che stavate scrivendo e quindi siete divisi tra due amici. Quindi, scrivete pure tutto quello che stavate scrivendo, scrivete pure morando uno stesso perché va troppo veloce e non fa capire le cose. Annotatevelo bene e quando avrete scritto questo e altro, che però non cito perché mi crea un po' di ansia, ripetiamo il ragionamento, va bene? Però lo posso immaginare. Quando ero assistente del professor Valigrasso, sui banchi c'era scritto Morando, buttati sotto il pendolino. Perché allora ero molto severo con gli allievi. Infatti gli allievi cercavano di fare l'esame col professore che chiedeva le cose a memoria. Io venivo dall'industria, le cose le volevo vedere fatte. E quindi camminavo intorno a... sui banchi per vedere un po' com'era, su una c'era scritto Mario Grasso, morando si scopre tua moglie. E io ho scritto sotto impossibile perché fa schifo. Era vero. Poi sulla parte c'era scritto morando buttati sotto il pendolino, io sotto ho annotato subito. No, il pendolino ha un motore a corrente continua. Io mi butto sotto l'Eurostar perché ha un motore a corrente Ferrari, si è attaccata, firmato Adriano Morando. Tanto per dire che sono abituato alle cose che si possono scrivere. Anche Morando sei entropico e va molto bene. Morando entropico. Di la verità, con tutto quello che hai pensato di dirmi per capire la lingua. Allora, riprendiamo il ragionamento assieme. E fermatevi non appena non torno, d'accordo? Allora. Noi abbiamo questo numero magico P coniugato I che ha una parte reale e probabilmente una parte immaginaria, come tutti i numeri complessi di buona famiglia. D'accordo? Della parte immaginaria, per adesso non sappiamo niente. Sappiamo che verosimilmente ci sarà. Non ne abbiamo ancora identificato il significato. Però sappiamo che la parte reale, se c'è, è il valore medio della potenza in atto. Abbiamo lavorato sulla resistore e abbiamo trovato che il numero complesso A è addirittura un numero reale. Non dobbiamo neanche preoccuparci di questo immaginario di cui non conosciamo il significato. Abbiamo a che fare solo con una parte reale e sappiamo che quella parte reale non potrà che esprimere il valore medio. E infatti facendo i conti scopriamo esattamente quell'R4 che avremo definito per via analitica facendo la teoria del valore efficace. Inoltre questo numero complesso A ci dà proprio quell'R quadro identicamente positivo che il secondo principio della termodinamica impone, visto che è calore in gioco. Dopodiché riprendiamo l'equazione di Ohm e rifacciamo lo stesso gioco con l'induttore. Quindi scriveremo V uguale J XL per I, la moltiplicheremo per il coniugato di I, ci verrà J XL I al quadrato. Allora, il numero complesso A, che non sappiamo ancora fino in fondo cosa sia, in questo caso è puramente immaginario. Non sappiamo cosa sia questo immaginario, perché non l'abbiamo ancora definito. Però rileviamo un fatto fondamentale. Il reale che ci dovrebbe dare la potenza media non c'è, è uguale a zero. Quello che il dato analitico ci dà si sposa perfettamente con la nostra teoria. L'induttore in un sistema conservativo ha una potenza media nulla, perché ha frequenza doppia. Quindi va da sé che facendo i conti dovrà renderci un numero complesso A puramente immaginario. D'accordo? Non insisto sul fatto che se facessi lo stesso calcolo con il condensatore mi verrebbe lo stesso risultato col segno meno davanti, perché la V piuttosto che essere da lì sarebbe dall'altra parte, opposta, e quindi facendo V coniugato I, il reale non c'è, l'immaginario cambia segno. Quindi troviamo che V coniugato I sarà in generale un P più J Q. Q non sappiamo cosa cacchio sia, P sappiamo cos'è, però troviamo delle cose meravigliose. Se ci mettiamo nelle condizioni estreme di puro resistore, puro induttore oppure puro capacitore, nel caso del resistore compare solo la parte reale, a certificare una cosa che già sapevamo: il resistore mette in gioco una potenza attiva, cioè una potenza media. Se invece c'è un elemento reattivo, puramente conservativo in quanto tale, la cosa sicura è che la parte reale non c'è e non ci può essere, perché il componente non mette in gioco altro che potenza istantanea a valore medio nullo, perché è di frequenza doppia. E poi compare questa potenza Q grande, XL I quadro o XC I quadro, che è un immaginario che non sappiamo cosa sia. Una cosa è sicura però: se noi andiamo a ricordarci il concetto di fattore di potenza P diviso A, nel caso dell'induttore, del resistore andiamo alla grande, perché nel resistore sopra abbiamo P, sotto abbiamo A, VI, ma P è VI cos 0. Cosino di 0 vale 1, quindi VI diviso VI. Cioè tutto il rame, tutto il ferro utilizzato va a buon fine. Infatti in natura qual è l'unico componente che ha rendimento 1? La stufa integrale. Potenza uscente R quadro, potenza entrante R quadro. Riusciamo a fare un rendimento così bello che tutto quello che produciamo lo mandiamo in calore. Però agli effetti del bancario che fa i conti il rendimento è 1. E anche il fattore di potenza in questo caso era grande. Ma se noi diamo il fattore di potenza per un induttore P diviso A, sopra il filo c'è, e quindi il fattore di potenza è nullo. Infatti il fattore di potenza è il coseno dell'angolo Φ, in questo caso Φ è pi greco mezzo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che impegniamo rame e ferro per produrre potenza, ma questa potenza è a valore medio nullo, e alla fine noi ci troviamo con un pugno di mosche, perché abbiamo impegnato per rame del ferro che ci ha dato una potenza istantanea a frequenza doppia, e quindi quando abbiamo messo lì il contatore non è rimasto niente, perché se lo strumento era sufficientemente pigro da attestarsi sul valore medio, la lancetta non si è spostata. Naturalmente però, oscillando in questo modo 100 volte al secondo, qualche perdita di attrito da qualche parte dobbiamo averla fatta, d'accordo? Mentre però R quadro sappiamo cos'è, perché ne abbiamo fatto il conticino prima, ci viene spontaneo, dobbiamo cercare di capire cosa sia questo Q grande, che cosa rappresenta. E poi dobbiamo chiederci una cosa: ma se questo Q grande non rappresenta una potenza media, e se non rappresenta una potenza istantanea, che cosa ce ne frega calcolarlo? Che informazione ci dà? Quale dato della meccanica razionale potrebbe dirci che questo Q grande interviene in un bilancio energetico? Perché a noi ha istinto fare un conto che ci renda una grandezza immaginaria dei bilanci energetici. Non ci viene molto spontaneo, perché per noi le potenze sono grandezze che sicuramente devono essere dei numeri reali. E allora come mai questo calcolo sofisticato ci rende un dato in più che è al di fuori della nostra percezione? Adesso lo vedremo nella maniera elementare che possiamo presentare qui. Però una cosa è certa: la pi grande mi dà un'informazione di power quantity. Non è che per caso oltre alla power quantity ci sia anche un'informazione di power quality, e che magari questo Q grande non ci dia la quantità energetica in gioco, ma la qualità, cioè il fatto che io ho ammazzato una mosca usando una trave, quando invece per ammazzare la mosca avrei potuto usare un elastichino. Perché in questo caso, mettendomi sul piano di Gauss, io ho una P reale, una Q immaginaria, una A di ipotenusa, e in una volta sola, da ingegnere, mi becco tutte e tre le informazioni che mi servono. La P mi dice il quanto, la Q mi dice il come, e la A mi dice a prezzo di quanto rame e di quanto ferro. E allora è giusto che io abbandoni un punto sull'asse reale e mi elevi spostandomi addirittura su un triangolo rettangolo sul piano di Gauss, perché allora con le tre informazioni io ottengo tutto. Se il regime è sinusoidale, se il regime non è sinusoidale dovrei avere un'informazione in più. Sono partito da una forma d'onda sgangherata, di quanto in più l'ho sgangherata mettendola dentro il circuito? E allora io avrò una T sull'asse reale, una Q sul piano di Gauss e poi in verticale un'altra grandezza delta che si chiamerà potenza distorcente. E allora il teorema di Pitagora sarà in 3D e mi dice: quanto produco? A spesa di cose? Con che danni? E allora nel 3D è tutto fatto. E in modo molto elementare la cosa sarebbe molto più difficile, perché bisognerebbe usare l'ottica geometrica di Fresnel, che in fatto se il campo elettromagnetico porta dietro una pressione o porta dietro anche una coppia. Ma questo non ci frega niente, questo può bastare. Vediamo un attimino questa Q, facciamo tu qualcosa di qui, vero? Ritorna ragazzi. Facciamo la derivata di questa roba qui. Giusto? Quindi questa energia, se la deriviamo, mi dà questa potenza, giusto? Torna? Allora, non insisto sul fatto che questa potenza istantanea è a valore di 1. E mi soffermo su un aspetto molto importante. Finite di scrivere che ce lo diciamo, Vorrei portarvi su questo discorso con una qualche consapevolezza. Quella relazione è un esercizio di trigonometria da scuola materna. Ci dice che la potenza istantanea è omega L4 per seno di 2 omega t. Quindi è un'espressione istante per istante che ci conferma che il valore medio, trattandosi di un termine a frequenza doppia, è nullo. D'accordo? Se voi avete un termine a frequenza doppia e quindi a valore medio nullo, per identificarlo che cosa potete dare come numero? Non potete dare il valore istantaneo perché vi scarazzereste dietro una roba che non esiste più. Una roba che varia 100 volte al secondo, cos'è la scarazza? Non esiste proprio. Quindi il valore istantaneo lo lasciate perdere. Il valore medio non lo potete trovare, nullo. Quindi che cosa vi resta? Il valore massimo. Non c'è altra informazione. E cioè vi interessa omega L quadro. perché dato l'omega n quadro, se proprio proprio volete fare gli strafighi, moltiplicate per seno di 2 omega t e andate in scioltezza. Ma attenzione, questo numero, quindi la potenza reattiva è il valore massimo della potenza istantanea a frequenza doppia associata all'induttore. È il valore massimo della potenza associata all'induttore, cioè il valore massimo della derivata dell'energia accumulata nell'induttore. Un termine quindi a frequenza doppia, di cui pertanto non si può dare il valore medio perché è nullo e non ci si potrà che limitare a dare il valore massimo. Quindi siamo arrivati a un risultato molto importante, che è il seguente. Se siamo su un resistore, becchiamo una A che è un numero reale e che ci dà il valore medio della potenza in gioco, R quadro. Se siamo su un induttore, e identicamente in un capacitore, becchiamo un termine che non è più reale, è immaginario. Non è più reale perché se fosse reale sarebbe un valore medio, che non c'è. E in quanto immaginario ci dice quant'è il valore massimo dell'oscillazione a frequenza doppia. Non insisto sul fatto che se al posto di essere un induttore fosse un capacitore, l'espressione sarebbe ancora di questo tipo, ma col segno meno davanti, perché gli angoli si ribaltano. D'accordo? Ci siamo fin qui? Torno fin qui? E a questo punto, se al posto di avere un resistore o un induttore io avessi un'impedenza con un R, con un XL e con un XC, guardate, ancora uno spazio di minuto, poi quando più prima devo chiedervi la collaborazione a finire a traghettare questo passaggio, io siamo in temperatura, d'accordo? Ragazzi, io capisco tutto, guarda, capisco un cazzo, però capisco le vostre esperienze, però mettetevi nei miei panni. Se io sto parlando e sento il fondo delle persone che in scioltezza parlano oltre un certo tono, e gli interessati adesso non facciano finta di essere concentrati nei loro studi ma mi guardino cavallerescamente negli occhi, io mi devo dividere in due parti, perché con una parte devo cercare di capire cosa sto dicendo, preferibilmente vorrei non dire delle cazzate, dall'altra parte devo cercare di capire, sono sordo perché ho un solo orecchio all'85%, l'altro non funziona, devo cercare di capire cosa sta succedendo, perché ci sono delle persone che, per restare nel dolce filmuovo, si stanno facendo i cazzi loro. Quindi mi prendo quell'85% e lo divido in due parti. 42,5 diventano la parte reale, la potenza attiva che metto in gioco qui. 42,5% diventano la potenza reattiva che va là, perché sto cercando di brancolare nel buio e non capisco cosa sta succedendo. E un po' vado anche in ansia, perché dico, allora sono proprio al disarmo, perché le cose che dico io meritano soltanto che gli altri parlino delle altre cose. Allora, ormai ci conosciamo abbastanza e io sono assolutamente sicuro che voi state parlando senza avere il desiderio di dire non ci rompere le palle. E sono anche sicurissimo che l'avete fatto senza rendervi conto del danno di dati. Allora vi chiedo, per favore, aspettate ancora qualche minuto e fate silenzio. Se non vi interessa, rimanete in silenzio lo stesso, in modo che io possa chiudere prendendo quel 42,5 e quel 42,5 e riportandolo tutto sull'asse reale. Grazie. Allora, anche perché il diagramma fattoriale che faccio adesso dovete sentirlo con attenzione. La VR è R per I, quindi in fase. La VL è iota XL per I, quindi è 90 gradi in anticipo. La VCI è meno iota XC per I, quindi è 90 gradi in ritardo. Dalla legge delle tensioni VR più VL più VC mi dà la V. Questo è l'angolo φ che mi dà il fattore di potenza. Bello, vedete che era necessario che lo stesse in silenzio? Chi è? Vi è chiaro o devo ripetere? Allora non lo ripeto, visto che è chiaro. Allora, Z vale R più iota XL meno XC. Giusto? Quindi, guardate ragazzi, V vale Z per I. Giusto? Quindi A, che vale phi più iota Q, vale V coniugato I. Quindi vale Z di quadro. Quindi vale R di quadro più iota XL meno XG di quadro. Giusto? E allora cosa viene fuori di interessante? Che il valore medio della potenza istantanea è la parte reale di A. E quindi è R di quadro. E ce l'ho capito. Il valore massimo della derivata dell'energia accumulata è XL meno XC di quadro ed è la Q. Bellino, vero? Giusto? Vedete quindi che con questa notazione abbiamo power quality e power factor. Abbiamo tutto, eh? Ci siamo mossi sul piano perché siamo in sinusoidale. Se avessimo anche un abbandono della forma d'onda, dovremmo muoverci nello spazio perché dovremmo aggiungere la potenza deformante. Capite la potenza devastante dell'algebra dei numeri complessi? Io sfido chiunque a riuscire a tirare fuori un approccio del genere con la fantasia. C'è dietro alla siepe una realtà di questo tipo più o meno incasinata, ma nessuno la potrebbe chiarire. Vi affidate ai numeri complessi, che sono una coppia ordinata di numeri reali, oppure addirittura ai numeri ipercomplessi, e automaticamente tutto questo vi viene fuori. Allora, la parte reale ha un segno fisico, rappresenta la potenza media che se positiva è entrante, se negativa è uscente. non dipende dal senso di rotazione assunto, perché è un phi cos phi, e il coseno di phi è automaticamente una funzione pari. Se andassimo a calcolare la Q con un po' di trigonometria, otterremo evidentemente pi sen phi. La funzione seno di phi è una funzione distante, e quindi il segno della Q è convenzionale perché dipende dal segno della phi, che è convenzionale. Ma questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il segno della Q non ha nessun significato fisico vero. Perché? Perché il segno della Q è un valore istantaneo. E il valore istantaneo che cazzo di valore? È un valore massimo da solo, che senso può avere che sia più o meno? È quello lì soltanto. E allora qual è il vero significato del segno della Q? Lo vedete da qui, ragazzi. Se XL è maggiore di XC, Q è positiva. Il caso contrario è negativo. E cioè, quando la Q è negativa, è positiva, vuol dire che dentro il ricordo i fenomeni induttivi prevalgono su quelli capacitivi. Quando la Q è negativa, è vero il contrario. Quindi, la parte reale ci dà il valore medio. Il segno dell'immaginario ci dice se i fenomeni cinetici prevalgono su quelli potenziali, cioè se le molle e le masse si misurano in modo tale che le masse e i volani prevalgano sulle molle. Esattamente quello che voi fareste meccanicisticamente dentro un qualunque baracchino. Perché se voi prendete una molla un volano con una molla di richiamo e un attrito viscoso, l'equazione è coppia motrice uguale coppia di attrito più coppia elastica più coppia di inerzia. Per volano, se andate a scrivere in forma fasoriale, C è uguale K omega meno H diviso meno iota H su omega, così più iota omega piccolo diventa grande omega fasore. E se fate C con il grado omega, avete che la parte reale è la potenza dissipata qua. E l'immaginario è la differenza tra questa energia cinetica e questa energia potenziale. Grazie. Se è positiva vuol dire che il volano pesa di più della molla. Se è negativa è il contrario. Allora, con il numero P coniugato I, con la parte reale beccate il reale. Beh, con la parte bella, questa sono le... Sì, la cazzata delle 5 meno 4. Se vi fate P coniugato I, trovate il numero complesso A. Con la parte reale trovate la potenza media. Con l'immaginario trovate la potenza reattiva. La potenza reattiva è un valore istantaneo, ed è in particolare un valore massimo. La potenza reale riporta al lavoro effettivamente eseguito, la potenza immaginaria riporta un termine a frequenza doppia e quindi a valore medio nullo, il cui segno è convenzionale e che se si fa P coniugato I è positivo in prevalenza di induttori ed è negativo in prevalenza di capacitori. L'ultima cosa, e poi ci fermiamo qui, giusto per farvi capire in modo tangibile l'importanza del reattivo, perché io adesso ve l'ho raccontato questo reattivo, vi ha anche un po' stupito, però per la vostra età giovanile siete portati a dire sì, bello tutto questo, ma poi al lato pratico le cose non vanno così queste sono le solite esercitazioni matematiche del Morando, ma io credo che in ingegneria si lavori solo sui numeri reali e non sui numeri immaginari, giusto? Guarda. Guardate che le ho state queste cose, eh? Dietro alla freccia rossa non c'è un pezzetto, c'è questa roba qua, eh? E attenzione, voi avete fatto la serie di Fourier, la serie di Fourier, prima armonica, seconda armonica, terza armonica, eccetera. La vostra serie di Fourier è legata ai numeri naturali, armonica del primo ordine, del secondo ordine, del terzo ordine. Nell'ingegneria spazio-temporale non c'è una serie di Fourier con armoniche di indice intero, perché c'è l'armonica temporale, che è quella spaziale. Ciascuna delle due si combina, le funzioni armoniche sono così. Se prendete questa velocità, è questa. Il che vuol dire che la velocità armonica ha un indice che è frazionario. Il pericolo dell'euro stare sull'armonica di ordine 13 undicesimi. Perché c'è una tredicesima armonica sulla catenaria che va a confabulare nel tempo con l'undicesima armonica nello spazio a carrello. E se quelle due si mettono insieme e vanno a stampinare qualche frequenza naturale, il treno esplode. La serie di Fourier con numeri interi vuol dire che nello spazio e il tempo uno dei due va in vaselina. O le grandezze temporali sono tutte sinusoidali e quelle spaziali sono scaloppate, o il contrario. Ma siccome lì fanno la gara che è puttana, lo spazio si deforma, il tempo si deforma, il prodotto dei due sfascia tutto. Armonica di ordine 17 quindicesimi. Allora, visto come stanno le cose, e poi vi hanno raccontato che voi siete dei vice matematici, se andate a dire un matematico che avete un'armonica di ordine 17 quindicesimi, si taglia le vene per tutti. Se lo dite un bocconiano, non ho l'altro di capire. Mi dice subito, non abito che fatto, no, è allora mi dice. Allora, vediamo un attimo perché vi ho fatto un mazzo 60 per 90. Guardate, avete un bipolo, avete un bipolo che assorbe una potenza apparente a uguale P più I per Q, va bene? Ci siamo? Quando gli date questo numero vuol dire che qui dentro c'è un valore meglio che questo e poi che c'è questa informazione inutile che mi dice che qui dentro c'è anche un campo magnetico, un campo dielettrico che oscillano a frequenza doppia. Quindi mi date qualche cosa che lo strumento non misurerà, va bene? Adesso avete qui la resistenza della linea che usate per trasportare l'energia, va bene? E qui avrete sicuramente una tensione di 2 e magari quando ci siete anche una corrente I. La potenza dissipata per trasportare il lavoro che vi serve, ragazzi, per favore silenzio, siete d'accordo che questa? E siete d'accordo che siccome questa è D con il gatto I, lavorando nei moduli I vale A diviso B? Giusto? Siete d'accordo che il modulo di A è P quadro più Q quadro radice di I? Quindi R P quadro più Q quadro, togliete la radice, diviso di 2 al quadrato, giusto? Vero? Vi torna? Allora la perdita che voi avete è legata alla potenza che effettivamente trasportate. Avete trasportato un valore medio, c'è stato qualcosa che si è spostato e spostandosi a livello di attrito ha perso dell'energia qui dentro. Giusto? E poi cosa c'è? Una perdita supplementare dovuta al fatto che quel termine a frequenza doppia dà valormente nullo, ma aumenta le termine. Scusate ragazzi, ma la cosa è abbastanza ovvia, guardate. Io percorro con una pallina questa rotaia a questa velocità. Quando arrivo qui ho una perdita d'attrito che è proporzionale a questa. Adesso decido invece 50 Hz al secondo di fare un trattenimento, un termine a frequenza doppia che va avanti e indietro lungo la linea 50 volte. Quando io vado in questo senso dissipo per attrito, quando vado in questo senso dissipo ancora per attrito. Rispetto a questo percorso non ho fatto strada in più, ma rispetto alle perdite ho aggiunto tutto quello che avanti e indietro mi ha fatto dissipare. E allora è perfettamente ovvio che al contributo di sola andata, in cui spostando il carrello sulla parte buona ho dissipato qualcosa, io abbia aggiunto un termine a valore medio nullo che comunque facendo così ha aumentato le perdite per attrito che dipendono dal quadrato della velocità e che pertanto se vanno così o se vanno così sono sempre diverse da zero. Allora capite bene che io devo progettare la linea non solo per portare quello che mi serve, ma anche per portare tutto quello che non mi serve. E allora come faccio? Qui in fondo aggiungo un condensatore. Il condensatore non mi mangia potenza attiva e quindi sul contatore non c'è. Ma mentre prima la potenza reattiva qui era x per i 4, adesso sarà x meno xc per i 4, perché la xc è opposta all'indipendenza xL. Se aumento molto xc succede che questa differenza è 0 e quindi questo termine non c'è. Ecco che tutte le lampade che trovate qui dentro che assorbono potenza reattiva, ogni lampada è in parallelo a un condensatore che prende la potenza reattiva della lampada e la cancella con una potenza reattiva in segno contrario. Allora la potenza che arriva dalla centrale deve pagare soltanto le spese necessarie a scaldare la lampada perché butti fuori luce e calore, mentre la parte oscillante dovuta al campo magnetico non c'è perché viene prodotta in loco dal condensatore. Procedura di rifasamento. Di più non vi posso dire perché per fare delle lezioni sulla potenza e corrente alternata ci vorrebbe, come una volta, con il vecchio ordinamento, 2 settimane di lezione. Oggi invece si fa in un'ora, non è colpa mia. Non ho scelto io questo declassamento. Pausa.
Davide, qualcuno se la chiede? Qualcuno se la chiede? Non c'è più che tenere. Soprattutto per la che non più. Non è vero. Vado ragazzi. Guardando con rimetta chissà qua.
L'ingegneria è soprattutto analisi dinamica, analisi perturbata, non è analisi statica. L'analisi statica la sanno fare tutti. Quando hanno progettato il duomo, non conoscevano neanche la tabellina del 2, ma siccome facevano le colonne, sapevano che quello che serviva, il giocattolo del sesto acuto gotico, il duomo è stato il 10. Quando è passata sotto una vettura della metropolitana, nel 1964 il duomo stava andando giù. Quindi, e sulla analisi statica ce la vediamo tutti, sull'analisi dinamica un po' meno. E voi, in quanto all'analisi dinamica, sapete bene quali siano i problemi qui andati. Quindi, anche i circuiti elettrici hanno tutta una serie di problemi che sono legati non tanto all'analisi di regime permanente, statico, quanto invece al regime dinamico. Regime dinamico che c'è sicuramente in caso di guasto, di perturbazione, di mancato funzionamento o che altro, ma che c'è in ogni caso nella transizione da un regime permanente a un altro. Allora, facciamo una riflessione. Prendiamo questo circuito. Abbiamo detto che se questa è corrente continua, la corrente circolante è E inizialmente uguale a E, giusto? Come vedete che l'induttanza c'è ma non c'è. E in fondo è la stessa cosa della meccanica. La massa c'è e non c'è, fin tanto che la velocità è costante. Se il regime fosse sinusoidale, nessun problema, qui ci sarebbe una sinusoide e il calcolo si farebbe usando la F più doppia omega L. In ogni caso abbiamo dimostrato una cosa fondamentale. La classe delle cisoidi è chiusa rispetto alle operazioni integro-differenziali proprie del sistema lineare e tempo invariante. Quindi se entra un gradino, la risposta è un gradino, se entra una sinusoide, la risposta è una sinusoide, eccetera, eccetera, eccetera. D'accordo? Adesso supponiamo però di chiudere questo interruttore e quindi, se le due resistenze sono uguali, di dimezzare la resistenza. Quindi, intanto che l'interruttore era aperto, la corrente era questa. Giusto? Torna. Quando nell'istante T asterisco voi chiudete l'interruttore, la resistenza dimezza e quindi la corrente, se usiamo la tecnica che abbiamo usato fino a questo momento, raddoppia. Vero? Perché la classe degli ingressi stazionari è chiusa e quindi la risposta sarà stazionaria. Giusto? Ma siamo proprio convinti che questo possa essere possibile? O che quando noi abbiamo detto la classe è chiusa abbiamo dimenticato? E quindi la corrente è doppia. La corrente? La resistenza dimezza e la corrente raddoppia. Allora, la resistenza dimezza, giusto? Due resistenze uguali in parallelo, automaticamente la corrente raddoppia. Siamo? Quindi quello che ci interessa è la corrente fa un gradino se riteniamo ragionevolmente che l'interruttore sia un interruttore ideale e quindi ha un tempo di intervento nullo. I tempi di intervento degli interruttori non sono nulli, non possono esserlo, ma vengono costruiti in base alle curve di vita. Il corpo umano, in base a ogni corrente che lo attraversa, ha tot microsecondi di sopravvivenza. Quindi se è previsto che la corrente di guasto sia di un certo valore, vuol dire che l'interruttore deve poter intervenire prima che per quella corrente la durata oltrepassi il livello di sicurezza. Non sto a dirvi in che modo l'umanità si sia procurata le curve di vita. Vi posso dire che le migliori curve di vita sono Brown, Boveri e Siemens, e che fino al 1938 le conoscenze erano approssimative. Dopo il 1945 non si sbagliava un colpo. Gli interruttori avevano tutti una curva di vita di deduzione sperimentale. Vuoi aggiungere altro? No, eh? Quindi sapete come siano state procurate quelle curve di vita. Spero che l'abbiate capito, vero? Cazzo. Questa è un'infamia che di più non si può, eh? Io ho assistito da giovane a una lezione di impianti elettrici da parte di un professore che ha detto testualmente: purtroppo oggi quegli esperimenti non si possono fare più. Quello che è strano è che non sia stato impiccato subito appendendolo per gli alloci. Dico per gli alloci perché lui la testa aveva dei piedi in altri organi che non sarebbero funzionali. Dunque, torniamo a noi, ragioniamo un attimo. Noi abbiamo detto, quando la corrente vale I, la calcoliamo facendo E diviso R. Quando R diventa R mezzi, la calcoliamo facendo E diviso R mezzi, viene 2I. Perché abbiamo detto, se l'ingresso è stazionario, la corrente deve essere stazionaria, quindi L diventa un corto, se l'ingresso è sinusoidale, la corrente è sinusoidale, quindi L diventa J omega L. Vero fin qui? In realtà, quando abbiamo detto questo, abbiamo barato il gioco. Abbiamo detto, questo succede, ma non abbiamo precisato, non succede subito, succede a tempo debito, poco tempo dopo. Vediamo perché. Diamo un gradino. Come risponde l'induttanza al gradino? Con un impulso, vero? La derivata del gradino è infinito, di durata infinitesima, vero? È un impulso. Corrisponde la resistenza al gradino di corrente con un gradino di tensione, perché è una relazione algebrica. R per I, se I è un gradino, D è un gradino. L di su di T, se I è un gradino, V è un impulso. Gradino finito più impulso infinito dà impulso. Per la legge delle tensioni, questo impulso dovrebbe essere uguale a questo gradino. Quindi, se il sistema accettasse il gradino, salterebbero i principi di Kirchhoff. Perché è bene che i principi di Kirchhoff non saltino? Perché noi temiamo la reazione, il racconto del signor Kirchhoff. A noi del signor Kirchhoff e delle sue patrugne non ce ne frega assolutamente niente. C'è un fatto però, che i principi di Kirchhoff discendono dal principio di conservazione dell'energia. Ed è poco gradevole che questo sistema, per rispondere al gradino di corrente con un gradino di tensione, decidesse di interrompere le trattative con il principio di conservazione dell'energia. Qui non è la Fiat che esce da qualche parte, qui tutti dobbiamo stare dentro. Quindi il principio di conservazione dell'energia non si tocca. Ma se il gradino nega il principio di conservazione dell'energia, perché nega i principi di Kirchhoff, vuol dire che quel gradino ce lo siamo inventati noi e che quindi non c'è. Devo ripetere questo concetto? Bene, allora scrivetelo che poi ve lo ripeto. Voi in questo periodo state studiando come signore della non inespugnabile virtù, perché vi vedo stanchi e spaventati. Scritto? Allora io lo ripeto un attimo. La resistenza R, la corrente è I. Chiudo l'interruttore in un tempo nullo, la resistenza diventa R mezzi, la corrente diventa 2I. Se la teoria delle cisoidi è giusta, la corrente fa tac, tac, tac. Se lo fa, il resistore, che è un componente algebrico senza memoria, risponde con il gradino. L'induttore, che è un componente dinamico, risponde con l'impulso. Il gradino più l'impulso fa l'impulso, l'impulso del bipolo non può sbagliare il gradino della tensione. Allora saltano i principi di Kirchhoff che non possono saltare perché sono subordinati al principio di conservazione dell'energia. D'altra parte, ragazzi, se l'energia vale in mezzo alle quattro e voi alla corrente I date un gradino, l'energia sale a gradino. La derivata di un gradino è un impulso. Ma siccome la derivata dell'energia è la potenza, se ci fosse un gradino di corrente, l'induttanza richiederebbe una potenza infinita. E chi gliela dà? Chi è in grado di poter dare una potenza infinita a un componente?
Se stiamo un gradino
alla corrente,
l'energia dovrebbe essere un esponenziale, cioè un mezzo di
quadro. No, un mezzo di quadro con un gradino di corrente mi dà un gradino
di quadro.
No, cioè, se la corrente è questa, punto di T, gradino, il suo quadrato è questo, perché questo è il quadrato per punto di T, non ci sono cazzi. Quando io vado a derivare mi trovo una potenza che è un impulso. E chi è che me la dà? Chi è che mi dà quell'energia, quella potenza infinita? Voi potreste dirmi se la dà il generatore. Vediamo se è vero. Il generatore ha una caratteristica V uguale E meno RI. Se io sono su questa corrente, la potenza che metto in gioco è questa. Se sono su questa corrente, la potenza tende a calare sempre di più. C'è un solo modo per avere da un generatore di tensione una potenza infinita, avere una caratteristica ideale, cioè togliere questa. Ma allora, attenzione, è questa. E allora la dinamica del sistema non è più libera, è vincolata da questa. E quindi stiamo studiando un sistema di genere che non esiste. Sarebbe come se io studiassi la dinamica di una Fiat Panda, prendendo una Fiat Panda e saldandogli con la saldatura elettrica una spranga di acciaio che la collega a una terra di testa rossa. Poi io parto con testa rossa e intanto dal 500. Adesso cerco di usare un'equazione esponenziale per capire in quale modo la Panda deciderà di andare. Allora, ragazzi, la Panda non fa niente. Fintanto che riesce a stare con le gomme sulla strada, bene. E quando perde anche quella violenza perché è sui cerchioni, è andato. Ma in ogni caso, le regole del gioco, la testa rossa. Quindi, se è vero che la 500 ha una sua velocità, che è la sua variabile di scatto, un mezzo m di quadro, in questo caso quel mezzo di quadro ha una velocità che non è un'incognita, ma è impressa dal mondo esterno, che è la testa rossa. E quindi la 500 o la Panda non è più in grado di accumulare in modo libero l'energia. L'energia è variabile, la velocità, la corrente, tutto quello che volete voi è variabile di stato, solo se è una variabile libera. Non sei vincolata perché coincide con la forzata. Quel caso non è più, è solo dal punto di vista dimensionale, ma non è più un'incognita che ottenete da un'equazione differenziale. È un'incognita che ottenete facendo un integrale. È un pure semplice calcolo. Fissata questa forma d'onda, questa è automatica, non ha vincoli, non ha speranza, non ha niente. Chiaro? Quindi, è pur vero che il sistema andrà verso una corrente che sarà doppia di quella di prima, ma questo non potrà avvenire in un tempo nulla. Chiaro? Allora, come potrà avvenire? Potrà avvenire con una discontinuità, oppure con un punto angoloso. Allora, le discontinuità sono di tre tipi: prima, seconda e terza specie. Le funzioni matematiche hanno tutti e tre i tipi di discontinuità. Le funzioni della fisica ne hanno uno solo, perché quello del secondo tipo, con limite dalla destra infinito e limite dalla sinistra con infinite oscillazioni, è una pratica autoerotica non coronata da successo. Quella del terzo tipo, rimovibile, non la teniamo neanche in considerazione, è un bizantinismo, quindi rimane la discontinuità di prima specie, limite della destra diverso da quello della sinistra. Ma questo non è possibile, perché sarebbe un gradino, e il gradino non è ammesso dal principio di conservazione dell'energia. Allora, quando avviene una manovra, i sistemi fisici, meccanici, fallici, elettrici, termici, non possono rispondere con il gradino, perché negherebbero il principio di conservazione dell'energia. E allora, se non negano, se negano il gradino, come rispondono? Questo punto lo saluto. La corrente farà qualcosa del genere. Quindi la risposta di un sistema reale non è mai un gradino, è il punto angoloso. Perché? Vediamo perché. La derivata di quella curva mi dà la rapidità di variazione della grandezza del gioco. Giusto? Se io ho fatto delle manovre per cui ho cambiato gli attriti, le inerzie, le molle, eccetera, eccetera, le potenze in gioco, intese come rapidità di accumulo e di dissipazione, saranno sicuramente cambiate. È giusto? Se sono cambiate, le pendenze sono cambiate. Quindi la pendenza che la curva ha a sinistra non potrà essere più quella che ha a destra. Sarà la stessa l'ordinata, perché non ci può essere discontinuità di prima specie, ma con velocità diverse e quindi con derivate diverse. Ma se il limite dalla destra e dalla sinistra della derivata è diverso, il punto è angoloso. Quindi con la nostra manovra noi eseguiamo, imponiamo un punto angoloso. Per esempio, quando voi accendete una torcia elettrica, intanto che l'interruttore non è comandato, la corrente che circola nella lampada è nulla. Nel momento in cui chiudete l'interruttore, la corrente non potrà avere un punto angoloso, ma avrà, scusate, non potrà avere una discontinuità di questa specie, avrà un punto angoloso. E quindi si porterà su così, andando a intercettare asintoticamente esattamente il valore che noi avremmo trovato col calcolo cicloidale. Quindi, regime transitorio è il regime evolutivo tra due condizioni permanenti distinte. La separazione tra quelle due condizioni ammette un punto angoloso e una discontinuità di prima specie. Allora si tratta di studiare quello che avviene in questo piccolo intervallo. Chiaro? Il regime dinamico è la transizione tra un regime permanente e l'altro. Siamo. Il regime dinamico come lo si studierà? Lo si studierà scrivendo l'equazione differenziale e integrandola. In che senso? Noi avevamo E uguale RI più L di su di T, la L di su di T l'abbiamo ignorata, perché il sistema era regime, e abbiamo lasciato solo la R. Adesso, siccome siamo in regime dinamico, perturbato, anche la L di su di T avrà momentaneamente il suo ruolo, e quindi il calcolo viene fatto mettendo in conto entrambi i contributi. Allora, guardate, prendiamo il circuito, come lo scriveremo? L di su di T più R uguale a E. R, ammettiamo che sia la metà di quella di prima, giusto per non portarci dietro l'un mezzo. Come si fa a integrare questa equazione differenziale? Chi la sa integrare? Chi sa integrare questa equazione differenziale? tutti che sono lì a riflettere sulla... Allora, per integrare questa equazione differenziale ci sono due metodi, il metodo più grande matematici, è una roba atroce, eh? E poi c'è quello che usano gli ingegneri, che è più sano, fa pensare alla primavera, la biancheria stesa fuori ad asciugare, agli uccellini che svolazzano, eccetera. Vediamo un po'. Allora, non prendete appunti, poi ve lo ripeto, però adesso non guardiamo. Non dividetevi adesso sulle due sensibilità. Allora, la corrente, siccome il sistema è del primo ordine, avrà una sola costante di integrazione. Quindi avrà infinito da 1 soluzione possibile, giusto? Sarà una soluzione transitoria più l'integrale particolare della completa, vero? Questa soluzione si ottiene dall'equazione caratteristica trovando alfa dove tau è uguale a L su R, e quindi scrivendo K e alla meno T su tau più la soluzione di regime permanente. D'accordo? La soluzione, questa qui, la troviamo da questa, ponendo uguale a zero il secondo metro e algebrizzando, vero? Metodo di Euler. Poi abbiamo questo che è uno degli integrali della completa, vero? Allora, facciamo due osservazioni. Questa soluzione, da dove l'abbiamo presa? Da questa equazione togliendo il secondo membro, cioè facendo così. Che cosa può rappresentare? L'evoluzione libera, cioè il modo che il sistema ha di comportarsi sguindolando quando non ha nessuna forzante esterna ed eventualmente aveva accumulato un po' di energia prima, giusto? Se voi prendete una lancia, la tenete con la mano di qui, una lastra, la tirate, la abbassate, la lasciate andare, questa oscilla in evoluzione libera, non c'è più nessuna forzante, oscilla in base alla lunghezza della freccia che gli avete imposto, con una frequenza che dipenderà dalla sezione, dall'ellisse centrale di inerzia e dal tipo di fluido nel quale è immersa e dalla lunghezza dell'asta, cioè da dati che gli sono costitutivi, cioè naturali. Chiaro? Quindi la soluzione, l'integrale generale dell'omogenea associata rappresenta l'attitudine che il sistema ha di andare in evoluzione libera e quindi di rispondere sulla base di quanto aveva accumulato e in assenza totale di forzanti esterne. Va bene fin qui? Questa, quella che viene chiamata l'integrale particolare della completa, che non si sa che cazzo vuol dire. Vediamo cosa può voler dire. Minchia. Qualunque sia il valore di K, facciamo tendere T all'infinito. Questa roba qui che cosa rappresenta? Zero. Rimane questo. Che cosa rappresenta allora questo? La soluzione quando il transitorio di adattamento è finito. Cioè quella soluzione a gradino che avremmo avuto dall'istante iniziale che invece abbiamo dovuto rimontare di poco a poco perché dovevamo sostituire il gradino con il punto angoloso. Quindi la soluzione che andremo a trovare usando la regoletta scema che abbiamo già trovato. Quindi la soluzione cos'è? K e alla meno t su tau più e su r. Dobbiamo trovare K, giusto? Perché noi dobbiamo trovare una soluzione, non è finito da 1 di cui non ce ne frega una massa, Non è cambiato la legge, guardi signore esercista, mi prendo l'interruttore, dico, qui in questo momento ho infinito la 1 soluzione. Come vedete sul tavolo infinito la 1 con interruttori, uno dei due finisce al manicomio e non è l'elettricista. Allora bisognerà andare dall'elettricista e dire, guardi, fra tutti gli infiniti interruttori mi dia l'unico, quello lì che lei non ha perché l'è già esaurito. Allora, guardate un po'. Guardatemi bene nelle palle degli occhi, eh? Quando voi avete fatto, al tempo degli dèi falsi e bugiardi, analisi matematica, la condizione di Cauchy la facevate ponendo y di 0, vero? All'istante 0, y di 0 voleva 42, è giusto? Allora, quella condizione lì non esiste, è una chiavica. Scusate, come cazzo fa? Scusate, se avete una discontinuità, non avete nel t uguale a 0, giusto, c'è tratto in pieno. Vuol dire che lì avete fatto una manovra, per esempio avete inserito un freno, avete aperto un interruttore, e quindi il tempo t uguale a 0 che viene contrabbandato con un istante di continuità e di derivabilità è la più discontinua, è la meno derivabile delle condizioni. Perché se voi state andando a 200 all'ora con una Ford Cobra e tirate il freno a mano di t uguale a 0, non è vero che t0 meno e t0 più sono la stessa cosa. Innanzitutto in t0 più non c'è più la macchina, ma il t0 meno non vi frega niente. Quindi non è che è trattato a 200, dunque adesso metto la condizione di Cauchy, t0 più fra, questo è una condizione matematica. Quindi, se la condizione iniziale è una condizione di discontinuità, o noi andiamo a studiare T0 più a seguire, o T0 meno a retrocedere, giusto? Non andiamo a studiare da T0 meno a retrocedere, perché sapevamo già cos'era successo. Se io sto frenando con la Ford Cobra, scriverò l'equazione differenziale della Ford Cobra in frenatura. Quando studiavo i reostati di frenatura dei treni, scrivevo l'equazione differenziale del treno in frenatura, dopo che la frenata era stata inserita. Prima interessava poco, quasi niente. Allora, l'equazione differenziale che io scrivo è un'equazione differenziale in cui la condizione di Cauchy non è y di 0, è y di 0 più. Con una differenza, che mentre in matematica inventano il tema e dice quant'è la condizione iniziale? 7, ma se vuoi anche 15, e già che sei tu 32, tanto non cambia un cazzo, sono numeri inventati. No, io qui devo mettere la condizione iniziale vera, se no il mio problema non è integrare l'equazione, quello lo sa fare anche Piero Angela, è trovarmi la condizione iniziale giusta, perché se no ciccia. Allora, io dovrei integrare una dinamica che mi dovrebbe dare la condizione di evoluzione istante per istante a partire da un istante iniziale che è un valore che non so qual è, perché se lo sapessi conoscerei la dinamica del sistema. Cioè, se io non so che cosa succederà quando ho tirato il freno a mano sulla Ford Cobra, come faccio a dire che il valore iniziale è tot relativo a una velocità che ancora non so quale sia? È giusto? Quindi io scrivo l'equazione differenziale da t0 più in più in poi, impongo una condizione di Cauchy in t0 più, ma con una condizione servitosa. Io non so cosa vale y in t0 più, perché se lo sapessi avrei già indagato il fenomeno, che non ho indagato, ma a caso. E allora cosa faccio? Faccio il furbino. Uso come incognita una variabile di stato. Siccome qualunque casino succeda nel sistema, la variabile di stato non ammette il gradino, io so che quello che c'è in y0 più, che non conosco, deve essere uguale a quello che c'era in y0 meno, che posso conoscere. Quindi l'equazione differenziale che scrive un ingegnere è mista. Scrive un fenomeno dominato da t0 più in poi, ma siccome usa come incognita una variabile di stato, l'y di 0 più lo va a prendere dall'y di 0 meno, perché coincidono. Perché se non coincidessero, si alterebbe il principio di conservazione dell'energia. Quindi, Io devo dire che prendo questa espressione, la calcolo in T0 più, quindi ottengo K più E su R, questo la tengo uguale a I0 meno e trovo K. Allora, che cosa faccio a questo punto per non rompermi le palle? Immagino di aver fatto tutti i conti una volta per tutti e di scrivere la soluzione. I di T è uguale a I di 0 meno meno I di infinito, che è quella di origine, e alla meno T su tau più I di infinito. Ecco che il mio transitorio col solco senza integrale e col seno differenziale. Bello, eh? Allora proviamo a fare un esercizio. Non penserete mica che ogni volta uno si metta a fare tutto l'integrale che non finisce più. La scrive in forma asciutta e lo integra qui. E sa già che dovrà prendersi lezioni di 0 meno. Non lezioni di 0 più. Se io vado con un tir contro il monte bianco, all'arco del nucleo non so quanto vale la velocità in T0 più quando vado a studiare come si fa a scacciare il cambio. Ma siccome so che il cambio non è un sistema a potenza infinita, so che nel momento in cui si ingruia contro la montagna avrà il valore che aveva in T0 meno. In caso contrario la montagna ha una potenza infinita. Non l'ho mai sentito dire. Chiaro? Ci siamo fin qui? Allora, proviamo a fare un esercizio. Vedete com'è facile fare il transitorio e gestire le operazioni differenziali? Guardate. D'accordo? Allora io mi vado a calcolare I di 0 meno. Quando l'interruttore è aperto, la corrente che passa qui dentro è A. I di più infinito. Quando questo è chiuso, la corrente che passa qui dentro è A più E su R. Poi la L la conosco, devo trovarmi R perché devo fare L su R. La R è quella vista dai borsetti dell'induttanza quando il circuito è preso passivo, la manovra eseguita. Quindi mi rimane questa R soltanto. Sostituisco. I di 0 meno A meno I di infinito meno A meno E su R e meno T L su R più A più E su R. Finito. Naturalmente tutto questo può valere anche se queste forme d'onda sono diverse, perché applico la sovrapposizione del caso degli effetti, facendo venire un termine alla volta e li sommo qua. Poi li tolgo tutti e faccio invece l'evoluzione più grande. D'accordo? Ci siamo fin qui? Il transitorio a questo punto si disegna in un attimo in una maniera facilissima, guardate. Guardate, fino a questo istante la corrente era questa. Quando il transitorio sarà finito sarà questa, non sto controllando, ma sarà questa. Tau spiccato da qui mi dà questa intercetta, che si chiama sottotangente. Su questa intercetta il disegno l'esponenziale e asintoticamente lo danno qua. Finito. Ho tracciato anche sulla carta millimetrata l'andamento. Dopo quanto tempo si può ritenere di essere a regime? Dopo 5 volte tau. Quindi, dopo 5 tau, torna a valere la regola che la ringrazio e la risposta sono della stessa classe. Ci vuole un tempo modestissimo di 5 tau per fare in modo che il punto, la discontinuità di prima specie venga simulata dal punto angoloso quanto basta per rispettare i principi di conservazione dell'energia. Cazzata, no? Si tratta di fare qualche esercizio, se tutto fosse così semplice. In realtà le cose non sono così semplici. Sapete che
5 tau?
Perché a livello di norme si ritiene che era meno 5 tau diviso tau dia 1, 2 alla quinta, che dà un numero che gli strumenti non percepiscono, e che quindi lo strumento non sarebbe in grado di percepire la distanza tra la curva e la sintesi. E tutto ciò che non misuro me ne sta a frego. Allora non sono così facile, anche se voi doveste andare a studiare la teoria dei sistemi elettrici di potenza, avreste una matematica che è stratosferica. Però, giusto per capire, le cose vanno così. Attenzione però, come diceva mia nonna, mica sempre è domenica. Tutto questo torna se la domanda dell'esame è una variabile di stato. Se io vi chiedo di calcolarmi la corrente nell'induttore, voi andate in scioltezza, perché la corrente nell'induttore è in I0 più uguale a I0 meno. Giusto, lo abbiamo visto prima. Le variabili di stato non possono ammettere gradino, perché essendo sottoderivata risponderebbero con l'impulso. Ma le variabili di rete no. Le variabili di rete, per conto loro, possono fare tutti i gradini che vogliono. Perché tanto non sono sottoderivata e non essendo sottoderivata non danno l'impulso. Con altre parole, la corrente nell'induttore non può fare dei salti, deve fare dei punti angolosi. Ma la tensione dell'induttore può fare tutto quello che vuole, perché tanto non condiziona l'accumulo dell'energia a un mezzo delle quattro. E quindi anche se salta, non c'è nessun problema. Volete vedere una conferma? Guardate. Immaginate di avere questo circuito e di chiudere l'interruttore. In T0, guardate la lavagna, in T0 meno la corrente è nulla perché il circuito è aperto. In T0 più la corrente deve essere ancora nulla perché la corrente è una variabile di stato. Come succede che la corrente in T0 più rimanga nulla? Semplice. Se la corrente che circola qui è nulla, quando è chiuso, qui la caduta non c'è. RP lì è 0. Allora vuol dire che tutta questa tensione cade qui. Quindi nell'istante T0 più l'induttore assorbe una tensione pari all'intera forza elettromotrice. E in questo modo, essendo la caduta qui nulla, questa si contrappone a questa e impedisce la circolazione della corrente. Quindi, se qui tutto è morto, la tensione sull'induttore va su a gradino e scende a esponenziale. La corrente va su a esponenziale. E dopo 5 tau abbiamo che la tensione è nulla e la corrente è su R. Ma allora vuol dire che la variabile di rete può fare tutti i salti che vuole. Perché tanto non c'è nessun problema. Tanto non condiziona nessuno, allora cambia. Guardatemi nelle palle degli occhi. Abbiamo detto che l'equazione differenziale vale da t0 più e che la condizione la dobbiamo imporre in t0 più, ma siccome era una variabile di stato andavamo sul liscio e la imponevamo in t0 meno. Se l'incognita era una variabile di stato, se è una variabile di rete non è più così. Se l'incognita è una variabile di rete, noi dobbiamo imporre la condizione iniziale in t0 più. E in t0 più noi non sappiamo cosa succede. Possiamo dire solo una cosa, e questa è importante dal punto di vista ingegneristico. Se vi prendete l'espressione di prima, y di 0 meno y di infinito era meno 0, quella lì, che valeva per una variabile di stato, deve valere per forza anche per una variabile di rete, perché i legami tra tutte le varie funzioni sono lineari, e quindi quello che vale per l'una vale per l'altra. Con quale differenza? Che nella variabile di stato dovrete scrivere y di 0 più, nella variabile di rete, scusate, y di 0 meno, nella variabile di rete dovrete mettere y di 0 più, e y di 0 più non sapete quanto sia e non lo potete neanche andare a beccare da y di 0 meno, perché abbiamo appena detto che la variabile di rete può fare salti, quindi quello che succede in y di 0 meno non ha nessun legame con quello che succede in y di 0 più. E allora come si fa? Si fa semplicemente così. Supponiamo che la nostra incognita sia la corrente di sopravvivenza per una variabile di rete. Allora io disegno la rete in t0 meno, che è questa, e trovo che i di 0 più, scusate, i di 0 meno nell'indultanza vale a. D'accordo? Quando passo da t0 meno, interruttore aperto, a t0 più, interruttore chiuso, io non so cosa succeda. Può darsi benissimo che questa qui faccia un esatto. Una cosa però la so, che questa variabile si conserverà. E quindi dovrò calcolare questa in t0 più, tenendo conto che questa non ha subito alcuna variazione. E come faccio dal punto di vista circuitale a imporre che questa non abbia nessuna variazione? Semplice. Disegno il circuito così. In t0 più la corrente che si calcolerò qui dentro per via algebrica sarà subordinata al fatto che comunque vadano le cose, la corrente che circola qui dentro in t0 più è esattamente quella che c'era in t0 meno. Quindi, quando devo usare una variabile di rete, gli induttori in T0 più li sostituirò come generatori di corrente in T0 meno e i condensatori in T0 più li sostituirò con dei generatori di tensione in T0 meno. E allora sostanzialmente cosa viene fuori? Viene fuori che le variabili di rete hanno questa soluzione, y di 0 meno, meno y di più infinito, e la meno t tutta a. Le variabili di rete hanno questa soluzione, più, perché potrebbero aver fatto un salto, per calcolare questa grandezza gli induttori diventeranno dei generatori di corrente con i di 0 meno e i condensatori diventeranno dei generatori di tensione con V si generano. A questo punto il problema è completamente risolto. Proviamo a fare un esercizio completo.
La soluzione per relazione alle variabili di rete qua sopra?
Variabile di stato. Noterete che la variabile di stato e la variabile di rete hanno la stessa struttura come modello, perché il modello è lineare. L'unica cosa è che l'uno va da T0 più e l'altro da T0 meno. Cioè tutti e due andrebbero da T0 più. Uno però lo vado a prendere da T0 meno perché sono sicuro che si conserva. L'altro lo prendo da T0 più imponendo la conservazione dello stato. Vediamo allora,
T0 meno.
Quindi la rete diventa questa. non insisto sul fatto che intervenendo là il resistore sparisce, perché un generatore di correnti in serie a un palazzo a 6 chiami diventa solo generatore di correnti. Quindi è chiaro che questa io la nego. Con la manovra sostituisco un resistore con un generatore, non li metto insieme. Non facciamo cazzate, eh? Da questa rete io che cosa posso calcolare? Questa no, perché non mi frega niente, la conoscevo già, ma posso calcolare il PR di 0 più. Perché è sufficiente giocare con Milman qui e in un attimo trovo questa grandezza. Chiaro? Poi prendo il circuito, lo rendo passivo e lo guardo dai mossetti dell'induttore. E allora la costante di tempo sarà la costante di tempo sarà la L diviso la resistenza di Thevenin visto dai mossetti dell'induttore a manovra eseguita. A questo punto vado a tempo infinito e allora il circuito mi diventa questo, così, perché l'induttore è tornato ad essere un conto perché siamo a regime, il generatore di corrente continua ad esserci e allora io posso trovare VR1 di più infinito e IL di più infinito. Prendo le formule insorgenti, metto dentro tutti questi numeri e risolto il problema. Provate, ragazzi, provate a risolvere lo stesso problema usando la tecnica normale dell'equazione differenziale. Non riuscite neanche se volete. E vi sto dando un problema scemo, che è più semplice possibile, perché è del primo ordine, cosa che non esiste, e comunque con un ingresso stazionario. In un mondo sano, perlomeno dovrebbe essere del terzo ordine, con due o tre ingressi di forma diversa. Il problema in quel caso sarebbe solo topologico, non ci sarebbe niente di più. Ve lo farò vedere domani mattina solo come esempio. Però una cosa è sicura: dividendo il nemico, facendolo fuori pezzo per pezzo e circuitalizzando le condizioni di Cauchy tra T0- e T0+, perché non esiste più un T0, io il problema, se permettete, lo riconduco. Il problema lo riconduco alla corrente continua normalissima, cioè che sono dei fotogrammi in ciascuno dei quali lavoro con schemi normali. È vero?
Scusi, quando guardo la resistenza quando guardo la resistenza dei morsetti, R3 non la vedo?
Sì, la vedo, sono io che ho cannato, ha ragione lei. Ha ragione, ha ragionissima, 5 punti in più. Scusate, come diceva l'ingegnere Lorenzo Lanzavecchia, tutti potete sbagliare. Allora, vedete che il procedimento è facilissimo. Certo, la teoria delle equazioni differenziali applicate ai problemi dinamici è una teoria affascinante, è meravigliosa, perché vi posso assicurare che se voi fate la tecnica di progettazione di un edificio antisismico, voi avete una casa che ha un sistema a costanti distribuite.